Zurück zu der Bibel, Cari fratelli e sorelle, cari fratelli e sorelle nel Signore, siate tutti benvenuti nel prezioso nome del Signore Gesù Cristo. Già di nuovo un anno è passato, abbiamo di nuovo l'ultima riunione di quest'anno e l'inno mi viene in mente: il tempo passa, le ore passano. Tutto passa, il tempo va avanti, non possiamo tenerlo, ma con ogni giorno che abbiamo passato siamo stati un giorno più vicino al Signore. E questa speranza, questa certezza che abbiamo, nell'inno abbiamo cantato: io non desidero più nulla del mondo, ai tuoi piedi, o Signore, io mi pongo, Cristo, la mia vita e il mio guadagno. Possiamo essere tranquilli davanti al Signore, possiamo essere perseveranti, possiamo mettere ogni cosa nelle mani del Signore e sappiamo che lì è bene. E nel secondo inno abbiamo cantato: ritorniamo alla Bibbia, e anche l'inno che si sente aprendo la nostra pagina, nostro sito, ogni volta prima della riunione si trova sui DVD, ritorniamo alla Bibbia. Questo era il compito del fratello Branham, cioè di riportarci alla Bibbia, alla parola vera di Dio, senza teologia, senza cosa. Ciò l'abbiamo capito e lo vogliamo anche ritenere, tenerci alla parola, e ringraziamo il Signore che Egli ha condotto questo suo servitore fedele, cioè rimanere nella sua parola. In questo luogo non voglio mancare di ringraziare coloro che fanno il loro lavoro per il Signore, che sia la traduzione, che sia ogni volta la tavola con i libri, che sia il prendere cura dei fanciulli, che sia coloro che ci danno la sala per radunarci liberamente. E vogliamo anche ringraziare il nostro fratello Frank, che egli sempre prende la via o prende l'aereo e viene qui, che egli viene qui e ci porta la parola. Ogni volta siamo sempre stati ricamente benedetti. Che il Signore possa benedirci oggi, che possiamo essere tranquilli davanti alla sua grandezza e alla sua gloria. Insieme vogliamo cantare uno o due inni dal Linario pentecostale, prima l'inno 325, e anche la corale vuole accompagnarci. L'inno 325. Tu puoi vincere tutto. Tu puoi vincere tutto. Mio Salvatore, e trovare la via della vittoria. Mio Salvatore, mio Salvatore. Sì, io voglio confidare in Dio e io sarò vincitore. Voglio edificare soltanto su Lui solo. Io sono suo ed Egli è mio. Io sono suo ed Egli è mio. E io sarò vincitore. Sì, con me in questa ora, mio Salvatore, mio Salvatore. Sì, la parola nella mia bocca, mio Salvatore, mio Salvatore. Sì, io voglio confidare in Dio e io sarò vincitore. Voglio edificare soltanto su Lui solo. Io sono suo ed Egli è mio. Io sono suo ed Egli è mio. E sarò vincitore. Oh, salva molte anime, mio Salvatore, mio Salvatore. Apri adesso le sorgenti della vita, mio Salvatore, mio Salvatore. Sì, io voglio confidare in Dio e io sarò vincitore. Voglio edificare soltanto su Lui solo. Io sono suo ed Egli è mio. Io sono suo ed Egli è mio. E sarò vincitore. Che ora venga il tuo regno con potenza, mio Salvatore, mio Salvatore. Salva ognuno, cattivi e pii, mio Salvatore, mio Salvatore. Sì, io voglio confidare in Dio e io sarò vincitore. Voglio edificare soltanto su Lui solo. Io sono suo ed Egli è mio. Io sono suo ed Egli è mio. E sarò vincitore. Ti è data ogni potenza, mio Salvatore. Mio Salvatore, tu puoi mandare luce e vita, mio Salvatore, mio Salvatore. Sì, io voglio confidare in Dio e io sarò vincitore. Voglio edificare soltanto su Lui solo. Io sono suo ed Egli è mio. Io sono suo ed Egli è mio. E sarò vincitore. Amen. Che possa accadere con noi. Sì, io voglio aver fiducia in Dio. A chi possiamo avere fiducia se non in Dio? E poi sta scritto: io sono suo ed Egli è mio. Ma il primo passo dobbiamo farlo. Dobbiamo confessare Lui, allora Egli prenderà cura di noi. Allora questa parola sarà vera. Io sono suo e Egli è mio. E io sarò vincitore. Questa è la promessa che Egli ci ha data. Nel suo nome saremo vincitori. Abbiamo fiducia nel Signore. Vogliamo cantare quale secondo inno 477 ti è dato. 477. Poi il fratello Baumgartner ci leggerà una parola quale introduzione e pregherà con noi. Ti è dato di vivere per fede. La grazia è sufficiente. La sua pienezza è tua. Immergiti solo nel sangue del Signore Gesù. Immergiti solo nel sangue del Signore Gesù. Ti è dato di vivere nell'amore solo la gioia nel Signore sia la tua forza. Il sangue del tuo Salvatore ti rende totalmente puro. Ti è dato di vivere per Gesù. Nello Spirito Santo c'è la potenza e anche la forza. Per uscire dal peccato e dalla notte tramite la potenza del sangue del Salvatore. Ti è data una vita vittoriosa. Libera dal peccato e santificata tramite il sangue del tuo Signore, la libertà è tua. Ti è dato di vivere proprio come Gesù, di amare e di camminare nel riposo divino. Il prezioso sangue di Gesù ce ne rende capaci. Ti è data la vita eterna e la speranza che per fede si rallegra anche nelle sofferenze tramite il sangue del Signore, tramite il sangue del Signore. Sei totalmente rinnovato. Amen. Queste parole meravigliose le vogliamo prendere tutti per noi. Ci è stato dato di vivere nella grazia, ma non da vivere come noi vogliamo, ma di vivere come è piacevole al Signore. Soltanto se il suo compiacimento riposa su di noi, allora porteremo tutti questi frutti che ci ha promesso. Che il Signore questo pomeriggio possa benedirci dalla ricchezza della sua grazia, che possa benedire tutti coloro che ascoltano su internet e anche tutti coloro che sono solo a casa, che non potevano venire, che il Signore possa essere presente anche lì. Ora chiedo al fratello Baumgartner di venire, che egli preghi con noi e ci legga una parola. Cari fratelli e sorelle, tutti voi che siete venuti e anche voi tutti che ascoltate su internet, per il giorno di questo oggi vogliamo salutarvi nel nome del Signore Gesù Cristo di tutto cuore e darvi il benvenuto. Io penso, noi tutti amiamo queste meditazioni. Io sono riconoscente al Signore per il grande privilegio che sempre possiamo radunarci senza essere disturbati in questo luogo per udire la santa parola di Dio da una bocca chiamata. Oggi è di nuovo un giorno particolare che il Signore ha fatto. Il Signore oggi è presente. Egli è in mezzo a noi. Egli vuole parlarci e vuole farci del bene. Io sono così riconoscente al Signore per la ricca benedizione che già in tutti questi anni abbiamo ricevuto in questo luogo. Io sono così riconoscente al Signore e oggi vorrei veramente dirlo e oggi vorrei metterlo in risalto, che non è soltanto così che possiamo essere qui. Oggi è un giorno particolare anche per il fatto Frank. Oggi ha il suo compleanno. Fratello Frank, ti auguriamo oggi per il tuo compleanno la ricca benedizione di Dio e la sua grazia che non viene mai meno. Per il tuo simile impegno e per una simile dedizione, il nostro fratello avrebbe ricevuto da molto tempo, da una ditta terrena, il più grande premio. Ma io so e conosco il fratello Frank da 45 anni. Io so che nel giorno del suo compleanno ama più la parola di Dio che un regalo terreno. E perciò vorrei leggere una parola in 2 Timoteo 4, versetto 17. Io chiedo che per questo ci alziamo. Secondo Timoteo 4, versetto 17 e 18. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani. E sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli e sorelle, viviamo in un tempo molto, molto serio, nell'ultimo periodo del tempo della grazia. È perciò di grande importanza che l'opera di Dio è colui che porta la parola, che lo portiamo in preghiera. E io vorrei chiedere, siete pronti a portare la parola, l'opera di Dio e il portatore della parola, di portarlo nella preghiera più che mai? Allora alzate una mano. Fratello Frank, questo è il regalo del tuo compleanno, di noi tutti. Quale introduzione vorrei leggere? Una parola da Filippesi, capitolo 2, versetto 12 a 16. Filippesi 2, versetto 12 a 16. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quanto ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormori e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Fin qui questa parola santa e preziosa. Io sono convinto che il mistero del nostro caro fratello che ha ricevuto da Dio non è in vano, ma che alla fine ci sarà una grande raccolta, molto frutto, e vogliamo pregare. Dio grande, Dio di grazia, ti ringraziamo per l'opportunità che oggi potevamo venire per udire la preziosa parola e santa. Grazie, Signore, che abbiamo trovato grazia agli occhi Tuoi, perché Tu ci hai rivelato la Tua parola per questo tempo. Tu hai un piano di salvezza con noi. Crediamo nella Tua parola, con tutte le Sue promesse. Dio Onnipotente, si ringraziato che il messaggio e il messaggero per questo tempo, per questa ultima epoca la Chiesa potevamo riconoscere. Oggi, davanti al tuo cospetto, abbiamo alzato le mani e con questo abbiamo testimoniato che rimaniamo davanti a te in cui la tua opera di redenzione conclusiva e che anche portiamo in preghiera colui che porta la tua parola col tuo aiuto. Vogliamo essere veglianti e pregare ed essere pronti quanto Cristo cerca a casa la sua sposa eletta. Insieme veniamo nella tua presenza, perché senza il tuo aiuto siamo perduti, perché nella tua visione tutto è compiuto. Benedici il tuo servo nel suo 84esimo compleanno in modo particolare e continui a dare la potenza divina per annunciare la tua parola. Opera in mezzo a noi per mezzo della tua parola e del tuo spirito. Coprici col tuo sangue e benedici noi tutti insieme, anche il tuo popolo nel mondo intero, nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Cantiamo Sol abbi fede, Sol abbi fede. Sol abbi fede. Sol abbi fede. Ogni cosa è possibile. Sol abbi fede. Sol abbi fede. Sol abbi fede. Tutto è possibile. Sol abbi fede. Gesù è qui. Gesù è qui. Ogni cosa è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui. Gesù è qui. Ogni cosa è possibile perché Gesù è qui.
Amen.
Amen. Amen. Potete accomodarvi. Grazie per gli auguri di benedizione. Che il Signore sia ringraziato di cuore per tutte le grazie che ha dimostrato verso di me in tutti gli anni. Semplicemente possiamo ringraziare e ancora ringraziare. Oggi guardiamo indietro al giorno in cui il Signore ha chiamato e ha preso a casa il fratello Branham al 24 dicembre 1965, un giorno che anche per me è un giorno particolare, per me un significato particolare. Realmente ho visto il fratello Branham salire al cielo sulla nuvola soprannaturale, nel suo completo, nel suo veste, chinato verso avanti. Non sapevo che il 18 dicembre aveva avuto un incidente, qualcuno è andato a finire nella sua macchina in modo frontale, è andato a piena velocità e poi è stato preso a casa il fratello Branham il 24 dicembre. Per me, così potete immaginare, era veramente un grande dolore. Il suo ministero, con il compimento, l'avevo messo e così collegato e anche al sepolimento l'11 aprile 66. Tutti hanno aspettato che per Pasqua 66 sarebbe risorto. Per ore e per ore hanno cantato sol abbi fede, ma non avvenne nulla. Sì, e poi venne alla fine del pomeriggio, quando sono ritornato nella mia stanza d'albergo, e questa volta non una voce forte che possa essere udita con le orecchie, ma il Signore parla nel mio cuore. Ora il tuo tempo è venuto di andare di città in città e di portare, annunciare la parola e di portare l'ultimo messaggio. Anche l'ho fatto con l'aiuto del Signore e in tutti questi anni l'ho fatto e come l'ultima volta già l'abbiamo menzionato, non c'è nessun predicatore o evangelista che abbia visitato 20 o 30 paesi e per non parlare di 50 e 60 e neanche 110 o 120, ma guardo indietro che a 156 paesi su cui ho camminato e in molti paesi. In India sono stato in diverse città, insomma, dal 1966 la mia vita, giorno e notte, è stata consacrata al Signore. Già nel 1963 ha iniziato, voi sapete, nel 62 la chiamata diretta e nel 63 quando il fratello Branham ha parlato dei sette suggelli, io ero così sopraffatto, ma veramente così sopraffatto, che io mi sono seduto e ho scritto il manoscritto per il libro Il Concilio di Dio. E da allora, era nel 63 e nel 64, poi è stato pubblicato. Realmente ogni manoscritto ho scritto a mano, ogni libro, ogni opuscolo, ogni lettera circolare li ho scritto a mano e anche tanti quaderni sono stati scritti. Io sono riconoscente al Signore che Egli ha condotto così senza che io abbia fatto qualcosa. Non ho pregato il Signore che Egli mi chiamasse e che Egli mi mandasse, ma come il fratello Baumgartner ha proprio letto, Paolo in quel tempo era stato predestinato a fare, di portare e di includere ogni cosa nella sua predicazione, tutto ciò che appartiene al piano di salvezza di Dio. Tutti gli apostoli hanno scritto, ma Paolo ha veramente parlato nelle sue epistole di tutti i temi, che sia la chiesa locale, che sia i doni dello Spirito, non importa quale sia il tema, Paolo è stato usato da Dio per annunciare tutto il concilio di salvezza di Dio, tutto il concilio di Dio, e così l'ha annunciato. E quando la nostra corale ha cantato di nuovo ritorno alla Bibbia, allora ho pensato alla parola in Zaccaria 14, versetto 7, sarà un giorno senza cambiamento di luci o tenebre, ma sul fare la sera ci sarà luce. E ci sarà luce. Quante volte il fratello Branham si è riferito a questo passo biblico e l'ha detto per il suo ministero, e lo dico con un cuore sincero: non avrei nessun messaggio se Dio non avesse mandato il messaggero e veramente ha rivelato ogni cosa dal giardino di Eden fino alla fine all'Apocalisse, il 22° capitolo. Dio ha preparato così ogni cosa e per grazia ce l'ha dato, che tutto lo possiamo includere nella predicazione e possiamo dire con sincerità che mai come prima abbiamo tutto il piano di salvezza del nostro Dio, l'abbiamo annunciato perché la parola tramite rivelazione per grazia ci è stata data, non tramite uno studio, non con una scuola domenicale, una scuola biblica, ma lo Spirito Santo guida in tutta la verità. Io lo apprezzo che il Signore l'ha condotto così, che il mistero del fratello Branham l'ho conosciuto personalmente, l'ho vissuto e posso testimoniare che ciò che i miei occhi hanno visto e le mie orecchie hanno udito della parola della vita, questo lo annunciamo a voi. E il nostro Signore diceva ai Suoi discepoli: voi siete i miei testimoni. Già nell'Antico Testamento, nel libro del profeta Isaia, voi siete i miei testimoni. E nel Nuovo Testamento il nostro Signore dice ai Suoi discepoli: voi siete i miei testimoni. Ma aspettate a Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dell'alto. Fratelli e sorelle, viviamo realmente in un tempo molto, molto particolare e siamo riconoscenti di cuore che l'adempimento delle profezie bibliche possiamo vedere intorno a noi anche ciò che concerne Gerusalemme, che concerne Israele e in tutto, nel suo insieme, ciò che non avessimo mai pensato e non l'ho portato con me. La rivista è lì sulla tavola, perfino che Dio non è soltanto maschile ma femminile. Ora, quale propaganda? Una donna sulla croce, una donna sulla croce, e il vestito è sopra le ginocchia. Chi può immaginare a che punto è arrivata l'umanità? Fratelli e sorelle, viviamo realmente in un tempo dove gli schernitori vanno al di là, non c'è più alcuna misura, non c'è più il timore di Dio. Tutto veramente è arrivato a tal punto che dobbiamo dire: Signore, fai una fine, pone fine a tutto ciò. Vieni presto. Quale propaganda? Una donna crocifissa. Oh Dio, abbi misericordia. Chiama gli ultimi fuori e compi tu l'opera tua. E vieni di nuovo e prendici a te a casa. E ciò che ora concerne Gerusalemme, anche in breve, Dio già l'ha detto ad Abramo in Genesi 12, chi ti benedirà sarà benedetto, chi ti maledirà sarà maledetto. Così sta scritto in Genesi, nel capitolo 12, così sta scritto, ma veramente non c'è più timore davanti a Dio e davanti alla sua parola, ma tutti vanno per la propria via. Qui sta scritto in Genesi, nel capitolo 12. Anche io vorrei salutare tutti coloro che ascoltano su internet, che Dio vi benedica sopra tutta la faccia della terra, che Dio benedica tutti i nostri fratelli che sono qui, il fratello Wolfgang Payer, il fratello Hermann Henrich, il fratello Löschner, che Dio benedica tutti i fratelli, tutti coloro che sono oggi qui, e il Signore benedica soprattutto la faccia della terra. Quale ricordo, realmente il primo fine settimana in dicembre abbiamo avuto quante persone che hanno ascoltato su internet come mai prima. Io l'ho scritto qui, erano 2789 che ascoltavano e che erano su tutta la faccia terra per ascoltare, ascoltare il messaggio divino che portiamo. È glorioso che Dio prende cura per questo, perfino erano di quelli che ascoltavano nei paesi molto remoti, e così erano diversi che hanno ascoltato, e tutti possono udire. Che Dio veramente possa benedire della ricchezza della sua grazia. Qui in Genesi, nel capitolo 12, nel terzo versetto, benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Questo è così, dice il Signore nella sua santa parola. Chi crede oggi ancora nella parola santa di Dio? E poi leggiamo subito dopo in Zaccaria che Gerusalemme sarà una pietra d'inciampo per tutti i popoli e che tutti coloro che saranno, perché la, e così saranno malamente feriti e Dio li prenderà nel giudizio. Zaccaria, capitolo 12, versetto 3. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli, tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti, e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei. Così sta scritto già nella profezia biblica, e poi possiamo veramente dire di cuore, Dio ha eletto, scelto Gerusalemme 780 volte. La parola Gerusalemme sta scritta nella Bibbia. Davide per 33 anni ha vissuto e regnato in Gerusalemme. Salomone ha regnato a Gerusalemme per 40 anni, la città che Dio ha eletto, e Abramo, il suo figlio Isacco, l'ha offerto sul monte Moria, sul monte del Tempio, e più tardi Davide, tutta la contrada, l'ha comprata per 600 shekel di oro. Fratelli e sorelle, siamo riconoscenti a Dio e ricordatevi due passi biblici. Uno nell'Evangelo di Luca 21. Luca 21, qui ci viene detto ciò che avverrà è che Gerusalemme sarà calpestata dai gentili fin che i tempi dei gentili sia passato. Luca capitolo 21, versetto 24, e per la grazia di Dio lo vediamo accadere davanti a noi. Io leggo il versetto 24 in Luca 21. E cadranno sotto il taglio della spada, saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli. E Gerusalemme sarà calpestata dai popoli, dai gentili, finché i tempi dei gentili sia compiuto. Fratelli e sorelle, e parallelamente a questa parola, finché il tempo delle nazioni siano compiuti, e possiamo aggiungere Matteo 24, versetto 14, che l'Evangelo del Regno sarà predicato a tutti i popoli, quale testimonianza, e poi verrà la fine. Noi viviamo ora entrambi la proclamazione dell'Evangelo valido in eterno, così come è stato annunciato nel principio, così viene annunciato ora alla fine, e che Gerusalemme sarebbe stata calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili sia passato. E veramente è così, siamo nell'ultima fase, siamo entrati in questa fase, Gerusalemme è diventato una pietra pesante per i popoli e tutto ciò che ancora non è adempiuto, ciò si adempirà nel nostro tempo. E la parola in Matteo 24, da molti anni questa parola ci è conosciuta, Matteo 24, versetto 14. E questo messaggio del regno sarà predicato in tutto il mondo, non in 3-4 paesi, ma in tutto il mondo, affinché a tutti i popoli, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Siamo testimoni di ciò che questa profezia del nostro Signore nel nostro tempo, nei nostri tempi, per la prima volta in questi 2000 anni, e si è adempiuta, che tutti i popoli, che tutte le lingue odono l'ultimo messaggio, il vero, il pieno Evangelo di Gesù Cristo, lo odono e così possono venire alla fede. Due, tre altri passi biblici che riguardano a Gerusalemme, in Isaia Nel libro del profeta Isaia abbiamo alcuni passi. Isaia nel capitolo 14, Isaia capitolo 14, che Dio, il Signore, sceglierà di nuovo Gerusalemme. Anche questo si è adempiuto davanti agli occhi nostri. Dal 1948 abbiamo di nuovo uno Stato Israele. Isaia 14, versetto 1. Perché il Signore avrà pietà di Giacobbe, sceglierà ancora Israele e li ristabilirà sul loro suolo. Così sta scritto. E questo è così, dice il Signore, nella sua preziosa e santa parola. Poi abbiamo l'altro passo biblico, possiamo leggere uno dopo l'altro, nel profeta Sofonia, riguardo ad Israele, è questo che nel nostro tempo avviene davanti agli occhi nostri. E qui, nel libro di Sofonia, nel capitolo 3, chi sa dove è Sofonia nell'Antico Testamento? Per la grazia di Dio abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento e possiamo credere, accettare di cuore e credere ciò che il Signore ci ha promesso. Qui anche riguardo ad Israele, Sofonia capitolo 3 e qui è il versetto. Sofonia, capitolo 3, e qui è il versetto. Sofonia, capitolo 3, versetto 20. Sofonia 3, versetto 20. In quel tempo io vi ricondurrò. In quel tempo io vi raccoglierò, perché io vi renderò famosi e gloriosi fra tutti i popoli della terra. Quando io farò tornare sotto i vostri occhi quelli che sono in esilio, così dice il Signore. È sempre meravigliosa quando vediamo la parola promessa, o come ho promesso, il Signore l'ha promesso. E se viene il compimento e viene il resoconto con tutti i popoli che sono saliti contro Gerusalemme, allora poi tutti i popoli a terra andranno a Gerusalemme e avranno la festa delle capanne e ringrazieranno Dio, il Signore, che finalmente tutte le tenebre e le potenze tenebre sono finite e che il Signore ha iniziato la sua signoria. Tutto avverrà esattamente come sta scritto nella parola di Dio ed è stato promesso. Ciò che è ancora più glorioso è in Ezechiele, nel capitolo 36. Fratelli e sorelle, qui abbiamo la parola profetica, quale orientamento diretto che possiamo riconoscere e avere l'orientamento biblico nel nostro tempo, ciò che concerne Israele, ciò che concerne Gerusalemme e anche naturalmente ciò che concerne la Chiesa. Ezechiele 36, 36, 24. Io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e io vi ricondurrò nel vostro paese, nel vostro paese, nel vostro paese io vi ricondurrò. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Crediamo ciò che la Scrittura dice e come la Scrittura lo dice. Non lasciamo alcuni pensieri nostri nella parola, ma crediamo soltanto ciò che Dio ha detto nella sua parola santa e preziosa. E io in Zaccaria 2 conosciamo questo passo, qui l'abbiamo già letto, qui sta scritto ciò avverrà, ciò che avverrà quando il Signore adempirà la sua parola nel suo popolo Israele. Zaccaria, capitolo 2, Zaccaria 2, versetto 16.
Wird Juda als sein Erbteil.
Dio
scelga heiligen Boden in Besitz nehmen und Jerusalem.
Il Signore possederà Giuda come sua parte nella terra santa e scelga ancora Gerusalemme. Gloria al Signore. Tutto ciò che avviene ora è adempimento delle profezie bibliche. Tutti i popoli devono prendere, alzare Gerusalemme come una pietra pesante e questa pietra saranno malamente feriti. Il Signore stesso farà e mostrerà la vittoria e egli prenderà la sua signoria sul monte Sion. E poi, se prendiamo tutti i passi biblici nel Nuovo Testamento, lo potremo leggere ciò che Dio per grazia nella sua parola ha promesso. Io mi rallegro semplicemente, fratelli e sorelle, che non lasciamo alcun pensiero nostro nella parola di Dio, ma crediamo la parola di Dio, crediamo Dio e anche ciò che riguarda Gerusalemme ed Israele. Siamo convinti che tutto andrà come Dio l'ha predetto. Ora, una continuazione per noi. In Romani, nel capitolo 8, potremmo anche leggere ancora di più su Israele, ma a noi indirizzato, Romani 8, Romani capitolo 8, 9, 10, Romani 11, semplicemente meraviglioso in quale modo l'uomo di Dio, Paolo, tutto il piano di salvezza di Dio l'ha esposto e particolarmente per noi che crediamo di cuore e fratelli e sorelle, crediamo in noi o nella nostra propria giustizia, ma crediamo in Gesù Cristo, all'opera di redenzione compiuta nel sangue del nuovo patto che è stato versato ieri. Abbiamo tradotto una predicazione del fratello Branham degli anni 50 e egli sempre di nuovo dice, parla del sangue, del patto che Dio ha fatto e ciò che in breve abbiamo menzionato anche il fratello Branham In questa vecchia predicazione degli anni 50 l'ha menzionato, la vita è nel sangue. E come è certo che il nostro Signore ha versato il suo sangue, ha dato la sua vita per noi, così certamente nel sangue la schiera è stata riscattata, perché la vita divina è stata messa in essa, e perciò sempre di nuovo possiamo di ringraziare il Signore di cuore. Qui in Romani, nel capitolo 8, leggiamo alcuni versetti senza che approfondiamo ancora di più. Romani, capitolo 8, i versetti conosciuti dal versetto 28. Ma sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Non tu hai preso la decisione, non io ho preso la decisione, ma il Signore ha preso la decisione per noi, e perciò potevamo accettarlo e riceverlo. Ora, versetto 29, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Possiamo andare al Salmo 89, possiamo andare al Salmo 22, possiamo andare all'Antico e ad altri passi biblici nel Nuovo Testamento. Egli, il primogenito di fra molti fratelli. Permettetemi se ora pongo una domanda che lunedì mi è stata posta. Cioè, un predicatore da qualche parte nel paese accanto ha predicato che Gesù non è figlio di Dio, non deve essere chiamato così, ma figlio dello Spirito Santo, perché sta scritto: lo Spirito Santo verrà su di te, e ciò che nascerà da te viene dallo Spirito Santo. E perciò ha detto e ha annunciato la dottrina che non è giusto. E il fratello che ha udito questo scrive subito una email e dice: fratello Frank, cosa è questo? Cosa ciò che è stato detto che di un uomo che dice di conoscere il messaggio e annuncia simili cose? Ho risposto: anche noi siamo nati di nuovo tramite lo Spirito Dio ad una speranza nuova, ma siamo figli e figlie dell'Iddio Onnipotente. Lo Spirito Santo è la potenza di Dio e tutto avviene in noi per mezzo della potenza di Dio. Ma come detto, gli uomini hanno fantasia e portano le proprie idee. E qui nel versetto 30 sta scritto: e quelli che ha predestinati, e quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Semplicemente perfetta, la redenzione è compiuta, possiamo avere fiducia nel Signore, non guarda più a te o ad altri, non alle circostanze, ma ringrazia il Signore per la scelta, per l'elezione, per la grazia, per la predestinazione che Dio ci ha accettato così come siamo. E il rinnovamento e la nuova nascita ce l'ha data e l'opera in noi, così che siamo una nuova creazione per la grazia sua. Si tratta, versetto dopo versetto, in questo passo meraviglioso, ma particolarmente nel capitolo 8, nel versetto 33, leggiamo: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù. L'atto accusatore è strappato, giustificati per mezzo di Gesù Cristo. Di cuore nella preghiera ho detto: caro Signore, se il nemico viene per accusarmi, che tu possa cacciarlo, perché l'atto accusatore è strappato, non lo facciamo intenzionalmente, e se facciamo uno sbaglio e il nemico vuole accusarci, diciamo no e no, perché l'atto accusatore è strappato e siamo liberi per mezzo della potenza di Dio, per mezzo del sangue del nuovo patto. E poi si continua nel versetto 35: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo o la spada? Come è scritto, chi ci può separare? Siamo in comunione con Dio, abbiamo ricevuto vita eterna, e come è certo che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è il Figlio di Dio, così noi siamo figli e figlie di Dio. Egli il primogenito e noi i primogeniti. Poi nel versetto 36, come è scritto, il Salmo 44, come è scritto, per amore di te, siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello a cagione di te. Per amore di te tutto il giorno siamo messi a morte. Io voglio dirlo qui di cuore. Negli ultimi anni, tante calunnie sono state emesse, ma veramente tante calunnie sono state dette come mai prima, ma neanche una volta riguardo a fratelli che portano le proprie interpretazioni soltanto contro colui che porta la parola di Dio. Fratelli e sorelle, quanto più possiamo rallegrarci, non siamo di questo mondo e non saremo riconosciuti in questo mondo. E il nostro Signore ha detto: mi hanno perseguitato, perseguiteranno anche voi. E di cuore siamo riconoscenti a Dio, che con ogni parola la possiamo credere di tutto cuore. Se le persone fanno questo tutto il giorno, vi sono persone che hanno quale compito di calunniare gli altri, ma noi siamo riconoscenti a Dio e preghiamo per coloro che ci perseguitano, non possiamo altro. E che sempre di nuovo possiamo ringraziare di cuore che Dio è fedele e che noi, quale sposa dell'agnello, ora possiamo vivere il compimento. E anche se andiamo attraverso tante persecuzioni, e dove inizia già con ciò che da nessuna parte siamo accettati, in nessuna religione, in nessuna comunità. E anche ora vediamo anche l'unione di tutte le religioni, l'unione. E noi non apparteniamo a nessuno, ma soltanto nel regno di Dio. E il nostro Signore disse: il mio regno non è di questo mondo. E così possiamo semplicemente ringraziare di cuore che la redenzione sta arrivando al suo compimento nel nostro tempo. Nessuno quanto tempo ancora durerà? Per molti dura troppo tempo, ma siate sinceri, se il Signore fosse venuto nel 77, dove sarebbero la maggior parte di noi? Chi nel 77 avrebbe udito di ciò che Dio aveva destinato per questo tempo? E il fratello Branham realmente in un libro aveva letto, un libro di storia della Chiesa, che nel 77 sarebbe il 50° giubileo, e questo uomo ha scritto in questo libro che possiamo contare che nel 1977 sarebbe stato il ritorno di Cristo. E il fratello Branham l'ha ripetuto, e da questo i fratelli hanno fatto una dottrina negli anni 70 che nel 1977 tutto sarebbe stato compiuto, sarebbe stato alla fine e il ritorno di Gesù Cristo avrebbe avuto luogo. Ma i fratelli degli Stati Uniti nel 77 non hanno più dato la mano, sono usciti dalla mia casa, sono andati senza darmi la mano e hanno detto: tu non credi ciò che il profeta ha detto, che nel 77 tutto sarebbe terminato e perciò non possiamo più darti la mano. E poi sono andati via a Rotterdam. Dio ci ha dato fin dal principio, fratelli e sorelle, la grazia di rimanere sobri, di non stabilire un tempo, perché il nostro Signore ha detto: nessuno conosce il giorno e l'ora e neanche l'anno. Ma realmente era un argomento che il fratello Branham spesso l'ha menzionato, che poi mi ha scritto ancora in una lettera: fratello Frank, sta scritto soltanto che nessuno sa né il giorno né l'ora, non sta scritto che nessuno sa l'anno. Dunque accettalo per favore, che nel 77 sarà il ritorno di Cristo. Una cosa così stupida, un argomento così stupido, che Dio sia onorato e glorificato e che possiamo rimanere sobri e chiaro in ogni cosa finché il ritorno di Gesù Cristo sia venuto. Io credo che nella Chiesa non c'è nessuna eresia e non deve essere nessuna eresia e neanche nessuna dottrina sbagliata, nessuna interpretazione, perché la sposa dell'agnello è una sposa parola perfetta, parola, parola per parola, e crediamo soltanto ciò che la Sacra Scrittura ha detto, e la nostra fede è ancorata nelle promesse di Dio. Soltanto ancora in breve, perché il tempo è limitato, qui nel capitolo seguente, in Romani 11, in Romani nel capitolo 8 abbiamo letto, e poi in Romani capitolo 11 anche questo versetto, frate e sorelle, spesso ne abbiamo parlato e messo in risalto. Romani 11, versetto 5. Così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia, ma se è non soltanto nel tempo di Elia, non soltanto nei tempi passati, ma anche nel nostro tempo, al presente, c'è un residuo. Vi sono delle persone che non hanno piegato le loro ginocchia davanti a Baal, che non, in cui non c'è eresia, perché così sta scritto, che non c'è nessuna bugia che proviene dalla verità. Primo Giovanni lo possiamo leggere, nessuna bugia ha la sua origine nella verità. Verità è verità e rimane per sempre verità. E come è certo che la parola di Dio è in noi, così certamente crederemo soltanto ciò che sta scritto. E così come sta scritto, così il nostro Signore l'ha detto, santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. La parola di Dio non significa tutto per voi, fratelli e sorelle, per me la parola di Dio significa tutto, la mia vita, così come Dio l'ha detto nella sua parola, così avviene. Paolo qui ha fatto un paragone, 7.000 uomini non hanno piegato le loro ginocchia davanti a Baal, e anche nel nostro tempo c'è un residuo per grazia e noi possiamo appartenere a questi. Poi abbiamo la parola meravigliosa in Romani nel capitolo 9, Romani 9, l'abbiamo letto più volte, Romani 9. Versetto 28, Romani 9, 28. Perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo rapido e definitivo. Non io, ma siamo portatori della parola, ma il Signore adempie ciò che Egli ha promesso. Egli compirà la sua opera e la terminerà nel tempo nostro con la Chiesa e poi con Israele. Tutto ciò lo porterà a compimento. Diciamo questo, frate e sorelle, abbiamo bisogno di pazienza affinché dopo aver compiuto la volontà divina possiamo raggiungere il traguardo, che possiamo avere pazienza, che possiamo avere fiducia nel Signore, sapendo che Egli non ritarda. Egli farà ogni cosa al tempo giusto, lo compirà anche con Gerusalemme, anche con la Chiesa e poi con Israele. Tutto Egli lo adempirà secondo la sua preziosa e santa parola. E diciamolo anche questa volta, Dio ha mandato il suo servo e profeta nel nostro tempo per attirare la nostra attenzione su ciò che Egli, l'Onnipotente, ci ha promesso e fa ora. Egli è stato chiamato in modo soprannaturale, lo voglio dire anche questo, perché fratelli che hanno capito totalmente male ciò che in Apocalisse 10 sta scritto, sarà dopo il rapimento, quanto il Signore, quale angelo del patto, scenderà dal cielo e poserà i suoi piedi sul mare e sulla terra, allora i sette tuoni faranno udire le loro voci. Ma non voglio entrare nei dettagli, soltanto voglio dire, quando il fatto Branham, il 28 febbraio 63, su direzione del Signore, su istruzione del Signore, è andato lontano da Tucson, è andato sulla montagna Sunset e ha udito, veramente vi è stata la tempesta, una tempesta, una pioggia, che anche le cime degli alberi erano via, e poi sette tuoni potenti sono suonati, e il fratello Branham ha preso anche il suo pugno e ha battuto sul pulpito e ha detto che questi tuoni il 28 febbraio 63 sono suonati, e poi ha ricevuto le istruzioni della luce soprannaturale della nuvola: ritorni a Jeffersonville, perché i sette suggelli saranno aperti. E quando vi sono stati questi sette tuoni e ha ricevuto le istruzioni, i fratelli hanno preso Apocalisse 10, l'hanno interpretato e hanno detto tutto ciò è già accaduto. Oh, quanto riconoscenti possiamo essere verso il Signore, che Dio ci ha mantenuti con una testa sana e che abbiamo veramente il fondamento. Anche io sono stato nel luogo, ho visto le cime degli alberi che erano strappati. Io tutto ciò l'ho visto, ho visto anche le pietre che sono rotolate dalla montagna. Dio mi ha dato grazia fin dal principio di udire tutte le predicazioni, di leggere o prima di udire e poi anche di tradurre. Dio veramente ha preso cura per ogni cosa, che affinché non siamo saltati in qualcosa, ma che per la grazia di Dio fin dal principio siamo stati presi da Dio, e perciò che insieme possiamo solo ringraziare il Signore con tutto il cuore, che non siamo entrati in qualche interpretazione, ma che siamo rimasti nella parola di Dio e che sappiamo che Dio fa ogni cosa come Egli l'ha stabilito nella sua parola. Oggi abbiamo anche la cena del Signore, fratelli e sorelle, e poi abbiamo poi l'agape. Io voglio leggere in Primo Corinzi, prima in Primo Corinzi, questi versetti meravigliosi. Primo Corinzi, e qui leggiamo soltanto versetto 16 e 17. Primo Corinzi, capitolo 10, versetto 16 e 17. Il calice della benedizione, il calice è già un calice della benedizione. Quale benedizione che possiamo ricevere noi che partecipiamo alla e così annunciamo la morte del Signore e ciò che è accaduto tramite la sua morte, dando il suo sangue, e Egli ci ha dato il perdono con Dio per grazia. 1 Corinzi 10, versetto 16, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? La comunione con il sangue di Cristo. Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quel unico pane. Oh, quanti passi biblici potremmo leggere. Il corpo del Signore, tramite un unico spirito, siamo stati battezzati in un solo corpo, membra dello stesso corpo di Gesù Cristo. E così come sta scritto, tu mi hai dato un corpo, e il Signore nel corpo di carne è stato rivelato e per adempiere il suo compito, per darci la redenzione. Così ora, quali nati di nuovo, siamo membra del corpo di Cristo e siamo predestinati ad essere un luogo di rivelazione per Dio, per udire la sua parola, per crederla. E come abbiamo letto prima, non c'è nulla di non c'è condanna in quelli che sono in Gesù Cristo, giustificati per mezzo del sangue dell'agnello, santificati nella parola di Dio. E qui, in 1 Corinzi, nel capitolo 11, anche leggiamo le parole potenti. 1 Corinzi, capitolo 11, dal versetto 23. Poiché io ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Anche oggi, fratelli e sorelle, possiamo sempre di nuovo mettere in risalto: è compiuto, è accaduto, e per favore accettatelo nei vostri cuori, la dimostrazione che abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio. Veramente è in questo che ora che possiamo credere di cuore ciò che Dio ha destinato e promesso per questo periodo di tempo fino al testo ci sarà luce sul fare della sera. Siamo nel fare della sera, quasi a mezzanotte siamo arrivati e il ritorno del Signore è vicino. E così come il fatto Branham dalla luce soprannaturale gli è stato detto il messaggio che ti è affidato precederà la seconda venuta di Cristo. Prima, come Giovanni il Battista ha preceduto la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Io voglio dire questo nell'amore, ma con chiarezza. Chi questa promessa divina non la crede e il messaggio che Dio ha dato per grazia non lo accetta e non lo riceve, non può appartenere a coloro che saranno rapiti. È impossibile di camminare sulle proprie vie, nell'eresia, di rimanere e poi di essere rapito. Il cielo è un luogo santissimo, non ci sarà più nulla, lì soltanto entrerà beati e santi coloro che partecipano alla prima risurrezione. Nel cielo ci sarà soltanto la sposa dell'agnello, lavata nel sangue dell'agnello, santificata nella parola di Dio e riempita, suggellata con lo Spirito Santo per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, come in tutti i tempi tutti coloro che hanno creduto il messaggio che è stato portato nel loro tempo, così crediamo l'ultimo messaggio che precede il ritorno di Gesù Cristo, la chiamata fuori, la separazione, la preparazione e il compimento per la grazia di Dio e la potenza di Dio nel nostro tempo. E così nella fede, con un cuore riconoscente, parteciperemo alla Santa Cena e chiedo veramente a tutti che, come sta scritto qui, ognuno prova se stesso, esamina se stesso e poi mangia. Non sta scritto esamina un altro e non sta scritto ognuno esamina se stesso e poi lascia passare oltre il calice e il pane. Ognuno prova se stesso. E tutto ciò che egli desidera dire al Signore, che lo possa portare a Gesù. Come cantiamo, dillo a Gesù, e poi che prende parte alla Santa Cena e la benedizione dell'Iddio Onnipotente possa riposare su di noi per grazia nel nome santo di Gesù. Amen. Vogliamo alzarci e chiedo ai fratelli di venire avanti. Il pane non è ancora qui. Dove è il pane? Sì. Oh Dio mio, venite fratelli. Padre Celeste, siamo qui e guardiamo in alto verso di te. Ti ringraziamo per il grande privilegio che oggi possiamo fare la cena, quale ricordanza, e possiamo celebrare la cena. Signore, tu sei il vincitore di Golgotha, tu sei il nostro Redentore. Sulla croce di Golgotha tu hai pagato un grande prezzo, tu hai portato tutti i nostri peccati nel proprio corpo e tu l'hai portato alla croce. E veramente siamo consapevoli che tramite che tu hai dato il tuo corpo e tramite il tuo sangue che tu hai versato,
oh
Dio Onnipotente, tu ci hai perdonato tutto e siamo graziati, redenti. Abbiamo accettato il tuo dono di grazia. Signore, anche noi vogliamo perdonare gli altri e vogliamo incontrare ognuno l'uno l'altro nell'amore affinché in modo degno possiamo prendere parte alla cena. Ora, Signore, benediciamo questo pane e tutti coloro che lo mangeranno nel nome santo di Gesù. Amen.
Amen.
Cantiamo il coro: così come sono, così deve essere. Così come io sono, così deve essere. Non la mia forza, ma tu solo, il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. O agnello di Dio, io vengo a te.